chiamiamo la lettura, la meditazione del Vangelo di Luca. In quel tempo Gesù si recò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova. E molta gente della città era con lei. Vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: non piangere. Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono. Poi disse: ragazzo, dico a te, alzati. Il morto si mise seduto e cominciò a parlare ed egli lo restituì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Questa fama di lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante. Parola del Signore. Ci potrebbe essere, per come percepisco, una lettura riduttiva di questo testo del Vangelo, semplificando una delle situazioni più difficili della vita. Cioè, è successo questo: Gesù, che aveva la forza interiore per poter compiere un gesto simile, l'ha compiuto, però lui era Gesù, e quindi noi cosa possiamo dire o fare? E così, diciamo, mettere il punto a un commento breve che insieme assumerebbe l'ammirazione per Gesù, ma anche un senso di rassegnazione, di fatalismo di fronte a una grandezza tale e una impossibilità, povertà da parte nostra. Ma noi sappiamo che non è così, perché qui questo Vangelo ci tocca proprio nelle dimensioni più profonde della nostra vita. Perché tutti noi che siamo qui per celebrare l'Eucarestia abbiamo vissuto anche personalmente, se girasse il microfono e avessimo tempo lungo anche per sostare insieme, ascolteremmo tante storie che sono unite dal dolore, e insieme tante storie di come si è cercato e si cerca di rielaborare questo dolore. Cioè, ciascuno di noi ha vissuto la perdita di persone care e cosa ha significato questa esperienza nella propria vita. Una delle situazioni più difficili, dolorose, laceranti, il profondo del nostro essere, la nostra stessa esistenza. E abbiamo cercato di partecipare, quando non eravamo coinvolti direttamente, ad altre situazioni di simili dolori, tutti noi. Certo, voi potete ben sapere che il mio itinerario di uomo e di prete mi ha portato diverse volte nella mia vita a condividere situazioni di dolore estremo. E nello stesso tempo noi, proprio per queste esperienze, sento proprio oggi come una meditazione dell'animo, lo è sempre, ma qui si toccano le radici più profonde. La vita ci insegna che pure noi, partecipando al dolore che ha coinvolto una persona, una famiglia, pur partecipando con disponibilità sincera, con coinvolgimento profondo, addolorandoci del dolore che si percepisce, mai potremo sostituire chi vive quel dolore. Mai, con tutta la partecipazione possibile, immaginabile, mai ci può essere una identificazione con chi sta vivendo. Questo non significa che non sia importante esserci e coinvolgersi e partecipare, anzi, molto importante, come diremo dopo. Però non è, può essere sostituito, ecco, non può essere sostituita come una identificazione quello che un'altra persona vive, prova. Solo lei può dire, testimoniare per quello che riesce, perché alle volte la situazione è così, proprio è difficile, e questo è particolarmente difficile, e il Vangelo ci comunica questo aspetto, quando a morire sono ragazzi, giovani, figli. Credo che questa sia l'esperienza più dolorosa della vita, o pare essere la più dolorosa della vita. E quando questo avviene per un processo lungo di malattie, quindi, come dire, questo esito è previsto, e quindi non è che il dolore diminuisca, ma in qualche modo dentro al dolore ci si è già da tanto tempo. E poi arriva come una conclusione, non del dolore, ma della vicenda che crea il dolore. Quando avviene, come abbiamo purtroppo, no, partecipato anche in questa chiesa, per situazioni drammatiche, di un incidente o di morti estreme, drammatiche, di giovani, di diverse situazioni, ecco, questa è una lacerazione che pare assolutamente, come dire, devastante. No? E anzi, si sa, nelle dinamiche umane profonde, che questo pare per tempo non breve, pare un sogno, pare un brutto, bruttissimo sogno, che non sia vero, pare, no? Quante volte si è ascoltata questa percezione, pare un sogno, non è possibile, no? Perché rendersi alla verità drammatica, uno non vorrebbe, quindi rimanda dentro a un sogno, non può essere così. Quante volte si è pensato, si è commentato, ma pare che quel ragazzo ritorni, no? Ritorni, sarà andato via per un tempo, per un periodo, no? Torna, no? Ecco, questa situazione davvero dolorosa, difficile. E viene preso subito, come testimone, come interlocutore, anche sul banco degli imputati, anche Dio. E quale percezione noi abbiamo di Dio? Dio, ma quale Dio? E allora, se Dio è considerato come un certo catechismo, rispettabile per un tempo, però da ripensare, ci ha comunicato che Dio è l'essere onnipotente, onnisciente, allora quel Dio, se è così, sarebbe un Dio crudele, perché pur potendo lui che è onnipotente prevedere, è onnisciente, prevedere e onnipotente intervenire su quello che è accaduto, non l'ha fatto. Allora è crudele, e allora è incredibile un Dio crudele. E allora ci si scosta da questo Dio. Ci si scosta, perché non è possibile pensare che Dio sia crudele, che lui mandi, lui sia in qualche modo responsabile, o perché colpisce o perché non interviene perché una persona non sia colpita, che poi insomma è una variabile, ma la responsabilità sarebbe clamorosa la sua. Questo per le vicende personali e per le domande che storicamente sono state fatte, su cui abbiamo più volte commentato, ecco, dove era Dio in Auschwitz, ma dove Dio nel mar Mediterraneo, oggi, dov'è? O dove Dio in Siria, quando bombardano, come ci diceva Loris, no, presidente di Medici Senza Frontiere, non solo con le bombe e i missili che immaginiamo noi, ma con dei bidoni di esplosivo, riempiti anche di ferri contundenti, questo sulla popolazione, sulle città, sui villaggi, o anche forse sugli ospedali, no? Come è successo, anche lì, sugli ospedali, dove le persone vanno per farsi curare. Dove sta Dio? Allora la vita ci insegna che dentro a queste grandi dolori, estreme situazioni della vita, ci si può scostare anche da una fede che pareva, ecco, di vivere. No, così non è possibile. Questo ci insegna la vita. E lo si dice, immaginiamo anche da parte mia, con tutto il rispetto di queste persone, anzi con una vicinanza ancora più particolare, io sento così. La vita ci insegna anche che c'è, e non adesso per dire allora gli altri non riescono, e questi che riuscirebbero in qualche modo sarebbero migliori, ci mancherebbe, no, nelle nostre meditazioni, neanche lontanamente, ecco, queste ombre, questi accostamenti. Qualcuno però, ecco, detto sommessamente, ci insegna che dentro le storie della vita che riesce a percepire una dimensione che diventa poco a poco, coi tempi e i modi che sono propri di ciascuno, che anche dentro una famiglia colpita ci sono reazioni diverse, perché ognuno ha una sua sensibilità che è frutto di una storia, degli incontri, così, ma in modo lento. Io ho detto, anche in questa chiesa, anche in situazioni molto, molto difficili, drammatiche, ho detto che a me parrebbe, ponendo sempre il condizionale per sottrarmi a ogni possibile verità astratta, a ogni possibile dogmatismo religioso, a ogni possibile parola già pronta e quindi poco significativa o per nulla in certe situazioni per nulla significativa. Allora i forse sono come quei puntini che sono sempre da riempire, delle frasi che uno riempie col suo itinerario faticoso. Chissà se le domande che ci sono così drammatiche, le domande, invece di vagare, così mi ero espresso in una situazione qui che ho ben presente, invece di vagare in quiete e drammatiche nell'universo senza trovare pace, chissà se le domande stesse, che mai avranno una risposta in questa vita, certe domande non avranno mai una risposta, resteranno domande sospese, ma anche se questa sospensione possa trovare accoglienza, ripeto, con questa immagine, invece di vagare nell'universo creando più dolore, perché la domanda che vaga poi ritorna e addolora e poi rivaga ancora e non trova una collocazione, chissà se quelle domande trovano una possibile accoglienza e collocazione, diciamo, nel mistero di Dio, e che questo possa diventare poco a poco una maggiore pacatezza, diremo, nel dolore, chiamiamola così. Questo la vita ci dice che è possibile per la testimonianza sofferta, ma così, di persone, in cammino sempre, certo. Per come io sento, questa è una delle riflessioni più importanti della vita, anche per me, per primo, no? Per tutti noi. E allora chissà se questo Dio che si manifesta in Gesù di Nazareth, come oggi leggiamo nel Vangelo, possa essere avvertito come vicino e non lontano, non onnipotente, no? Non onnipotente. C'è un altro Dio che è catturato, è torturato, ucciso sulla croce, non è onnipotente. E meglio, ci sprona a interpretare in modo diverso l'onnipotenza. La sua onnipotenza si trasforma nell'amore massimo e nella dedizione totale fino a diventare vittima fra le vittime. Quindi Dio è vittima, non è mai uno che carnefice, che manda, che colpisce, che punisce, che addolora. È uno che asciuga le lacrime, non che le provoca. È uno che sta accanto nel dolore, non che lo provoca. E questo può essere, a me, come ho capito finora nella vita, però con tutte le difficoltà che dico, che esprimo, può essere l'unico, per come io ho percepito, l'unico accostamento possibile fra il dolore umano e Dio, è Gesù di Nazaret crocifisso, è il Dio crocifisso. Non ci sono altre possibilità. La teodicea, cioè questo impianto con rispetto a quello che si è fatto, no? Nell'elaborazione teologica degli anni, dei secoli. Però la teodicea, questo sistema religioso, che poi ha bisogno di un'apologetica, cioè di una difesa per essere credibile, di una dimostrazione, non regge, per me non regge, per nulla proprio. È solo un percorso esistenziale di una fede che percepisce che Dio può starci accanto dentro al dolore, che non è Lui che provoca il dolore, però questo è un itinerario che non è... scende dall'alto come verità astratta, ma che nel percorso doloroso, umile, faticoso, nella storia delle persone. E poi uno dice, sì, ma Gesù dopo è vivo oltre la morte, sì, però passa attraverso questa morte, tra l'altro solo, abbandonato da tutti. Tanto che si chiede se Dio ci sia, lui, Gesù, si chiede se il Padre ci sia ancora, perché muore in questo modo, dice, ma Dio c'è, forse mi hai abbandonato, qui non ci sono segni. E quel grido di Gesù, come abbiamo altre volte commentato, è un grido di dolore, è vero, non è che sia, perché uno dice, ma Gesù era con tutto scritto, no, è vero quel grido, Gesù veramente grida dall'abisso dell'angoscia, del dolore, del fallimento, e nello stesso tempo è come un'esigenza radicale di affidamento a Dio, come a dire, se dove sei? Non, forse mi hai abbandonato, ma nello stesso tempo è come dire, ma se non ci sei, allora è finito tutto, allora vincono le forze del male, del potere, della morte, mi affido. Il grido è di richiesta di una presenza che non si percepisce, di un dubbio e insieme di un affidamento radicale, il più profondo affidamento possibile nell'esistenza, quello di Gesù sulla croce. Ed è il dubbio più atroce possibile, che è presente nella vita di tante persone. Lo è stato ed è presente. Questa è la meditazione per collocare il segno di Gesù, che quel giorno si trova con i discepoli e un gruppo di donne, una cittadina chiamata Nain, e si imbatte in un funerale. Credo sia importante soffermarsi sulla descrizione. No? Camminava Gesù, i suoi discepoli, lo seguiva una grande folla, vicino alla città, ecco, dice, attenzione, cosa succede? Viene portato al cimitero un morto, che è il figlio unico di una povera donna, povera, perché è già stata colpita, è vedova. E c'è, come in queste situazioni, molta gente, una folla. Vedendola, il vedere, sappiamo quanto diverso sia il vedere con gli occhi della superficialità, è il vedere con gli occhi del cuore. Uno può vedere, stare col gruppetto dei discepoli e delle donne che erano con loro in disparte, passa il funerale, e poi loro potevano continuare il loro cammino. No, se uno vede con gli occhi del cuore, dentro già si muove qualche cosa. Difatti fu preso da una grande compassione. Questo termine è uno dei più importanti del Vangelo. Gesù è sempre mosso dalla compassione, cioè vibra nell'animo. Non guarda per osservare, quasi con una curiosità, poteva essere anche una curiosità un po' addolorata, diciamo, no? Povera gente, povera donna, e basta. No, tutto si muove dentro di lei. Prova per questa donna una grande compassione, cioè si immedesima il più possibile nel suo dolore e le dice, non piangere. Si avvicina, tocca la bara e quelli che la portano si fermano, e poi dice al ragazzo: ragazzo, dico a te, parlo con te, alzati. Questo di alzarsi, sono altri due episodi raccontati dai Vangeli in cui Gesù incontra la morte. La ragazzina, un'altra ragazzina, qui c'è un ragazzo, lì una ragazzina, figlia di Gairo, il capo della sinagoga. Gesù dice: alzati, di nuovo, alzati. E come è a Lazzaro, l'amico, dentro già al sepolcro, vieni fuori, muoviti, cioè è il movimento, toglietegli le bende, è il movimento della vita rispetto alla morte che ferma il movimento della vita. Alzati, avanti. La morte non è per te, la morte, avanti, cammina ancora nella vita. E questo ragazzo si è messo seduto, ha cominciato a parlare e lo ha restituito a sua madre. Cioè la morte gliel'aveva tolto, sottratto alla madre, e Gesù lo restituisce alla relazione di amore. Gesù restituisce la vita. Anche quando è tolta, Gesù la restituisce. Chiaramente cosa succede intorno? Tutti sono presi da timore, che è quel timore, non di paura, ma alle volte quando la meraviglia e lo stupore sono così grandi, è come una sorta di titubanza, di timore, che non è la paura, è talmente grande quello che è successo che siamo come un po' imbarazzati, ecco questo, no? E dicono, commentano le persone, è un grande profeta, Gesù sarà conosciuto più o meno da qualcuno in modo diverso, ma certo di sé. Questo segno dice che un grande profeta è sorto fra di noi e Dio ha visitato il suo popolo, cioè Dio visita il suo popolo per esprimere parole e segni di vita, non di morte, di vita. Non è il Dio quindi onnipotente, onnisciente, che colpisce, che manda, che punisce, è Dio che in Gesù asciuga le lacrime e visita il suo popolo per esprimere parole e gesti di vita. Poi chiaramente questi gesti fanno, si comunicano, si diffondono, la gente parla in tutti i paesi, in tutta la regione. Tornando a noi, diciamo, sì, uno può dire qui dentro anche, cominciando da qui, però magari, dice, no, col cuore, viene come una reazione che usa magari il linguaggio proprio affettivo. Magari fosse stato Gesù quel giorno quando abbiamo portato al cimitero, no? Una persona cara, no? Magari fosse stato lì e avesse detto ugualmente, no? Non è così. Allora cosa vuol dire? È una fuga questa, è una spiritualità consolatoria, in qualche modo sbrigativa, ma non sarebbe serio, non è positivo, no? Come ho detto prima, poter percepire la vicinanza del Dio di Gesù anche nelle situazioni di dolore. Questo non è per nulla facile, tantomeno scontato, fra virgolette, mettendo un termine che è improprio, è un percorso, con una però anche con un altro coinvolgimento che sento. Io non so, non sappiamo com'era morto quel ragazzo, però se noi guardiamo al mondo, non che siamo onnipotenti, e la morte arriverà, non sappiamo come, quando, dove, per me, per ciascuno di noi. E però tante morti che ci sono oggi, ieri l'altro, sulla faccia della terra, sono morti non, fra virgolette, perché il termine ambivalente, no? Non sono naturali, dico ambivalente perché non esiste natura senza anche l'intreccio con la cultura, cioè, no? Ecco. Però usiamo questo termine per comprenderci. Non è mica naturale morire di fame, di sete, di malattie che si curerebbero se ci fosse una politica mondiale diversa sulla sanità. Alle persone, tutte, qualsiasi persona e qualsiasi popolo appartenga, non è mica naturale morire di guerra. Non è mica naturale morire nel mar Mediterraneo. Allora, sentire nel cuore questo messaggio di Gesù che restituisce il figlio a sua madre, e impegnarci per tutto quello che si può per far sì che le morti che sarebbe possibile evitare siano evitate. Se no, ripeto, si entra in una spiritualità così di fuga, oppure sì, Gesù l'ha fatto, ma noi cosa possiamo fare? Possiamo, anche se nel mar Mediterraneo, possiamo, diciamo anche stamattina, ad esempio, possiamo, anche quando si parla e si sentono parole innominabili, che muoiano, oppure Renato, che dicevo già, che continua a sentire voci, che fosse bruciato tutto, che se morivano. Questo è un modo esattamente contrario al Vangelo di oggi, perché vita vuol dire anche diffondere una sensibilità di vita, anche con le parole, anche con i commenti che si fanno, rispetto a questo che succede, ad esempio. Dice, ma è poco. È poco, ma è quello che possiamo noi. Abbiamo ridetto, mi pare anche domenica, no? Mi è tornato perché l'ho sentito quando ho andato laurea honoris causa al maestro colonnello, così bravo, di Montreale Valcellina, e quel giorno uno prima e poi l'altro non si erano accordati, quindi hanno ridetto, ma in modo bello, quella famosa, no? Racconto africano, no? Del colibrì. È bello. C'è l'incendio in una parte della foresta, si brucia una parte della foresta, e gli altri animali, forse anche delle persone, dice, l'incendio è grande, cosa possiamo fare noi? E questo uccellino, che è il più piccolo degli uccelli, ha visto che c'è una pozza d'acqua, e parte e va, con le sue battito d'ale veloce, va, prende nel suo beccuccio una goccia d'acqua, e va, e versa quest'acqua nell'incendio, tutti intorno. C'è una derisione su di lui, no? Una derisione. Cosa credi, cosa fai con una piccola goccia d'acqua, un incendio che sta divampando in modo così clamoroso? E lui risponde, io faccio tutto quello che posso. Io sono piccolo, ho un beccuccio piccolo, posso portare una goccia d'acqua. Fate anche voi così. Chissà se tutti lo fanno, che l'incendio della foresta non si spenga. Questo è per me bellissimo, come significato è straordinario. Tutti noi possiamo qualcosa, anche parlare in altro modo dei profughi, dei migranti, del mare Mediterraneo, anche perché si sentono frasi irripetibili, disumane, e allora com'è possibile? Anche questo, io posso fare come il colibrì. Va bene, e tanti colibrì possono spegnere l'incendio del male che c'è nel mondo. È una visione, dice, ma è semplificatorio, poi ci vogliono le istituzioni, la politica, e chi non lo dice? Lo diciamo, lo gridiamo tante volte. Nel frattempo però a me spetta quello che posso e non mi sottraggo. Questa è un'indicazione molto positiva. Concludo con un'immagine ieri positiva. Qui c'è stato un matrimonio di Anastasia, che è animatrice in comune a Pozzuolo, e sia di Francesco, suo marito, ed era la chiesa piena di giovani, di questi di Pozzuolo, che lei ha animato per gli anni, e c'era questo coro che ha cantato anche quando si è sposata Ilaria, la figlia di Paolo, che era presente a cantare anche lei qui, di Spirituals, diciamo. È stata una celebrazione veramente partecipata, lunga, un segno, ecco, di vita, per dire, no? Perché anche la celebrazione, io dico sempre all'inizio, attenzione, non è una cerimonia. Alle cerimonie si assiste più o meno distrattamente. Una celebrazione è un evento a cui partecipare con tutto il cuore, l'anima e noi stessi. Già, dico, mettiamo già una disponibilità a coinvolgersi, no? Ed è stato così, tanti interventi. Certo, uno non ha guardato l'orologio, perché è durato, però così coinvolti chi può guardare l'orologio? Tanto poi c'è tutto il giorno per festeggiare, fino a mezzanotte, forse oltre, no? E poi dico, non per me personalmente, però c'è stato un piccolo episodio, con cui veramente concludo, piccolo, bello, che ho riferito poi anche durante il matrimonio. Incontro qui una ragazza che faceva da testimone, non i due ufficiali, c'erano anche altri due, e dice, coetanea di Anastasia, hanno fatto il percorso universitario insieme, e dice, ma lei si ricorda di me? Ma dico, difficile, con tanti... ero sua alunna all'istituto d'arte, per un anno solo però. Dico, è piacere, cosa fai così? Dico, spero abbia un buon ricordo, ho detto, no? E lei dice, no? Ecco, la cosa mi ha commosso, Dice, sì, mi ricordo anche del primo giorno di scuola. Lei è entrato in classe, è andato alla lavagna e ha scritto I care. Dico, come è possibile? Tu ti ricordi dopo tanti anni? Ha scritto I care di Don Milani, dice, io lo ricordo bene. Grazie. Insomma, questo dico, una dimensione interiore così troppo importante. Per cosa succede? Il colibrì che va, un colibrì che va e scrive I care, però resta dentro, guarda chissà che cose misteriose della vita, insomma, ecco.
È un dono avere un insegnante come Pierluigi. È effettivamente... è effettivamente un regalo avere la fortuna di trovare sul proprio percorso e cammino una persona che possa essere un punto di riferimento. Bisogna anche essere però in grado di recepire quello che ci viene offerto. Mi stupisco di non vedere qui i miei compagni di classe, perché di non vederne tanti o perlomeno di non riconoscerli forse, perché anch'io sono stata sua alunna e a me, questa forse l'ho già detta in questa sede, conoscere Pierluigi ha cambiato la vita e non è un modo di dire, non è una parola vana. Avere la forza di essere recettivi e trovare da chiunque o da qualsiasi cosa una ricchezza per fare della nostra vita una vita un po' diversa, in cui I care diventa veramente un modo di essere, è un augurio che faccio a tutti noi, me compresa, perché è una cosa che va comunque mantenuta, alimentata quotidianamente. Non è sempre facile, ma insieme si può fare questo, e per questo io vi chiedo la preghiera per tutti noi.
Ascoltaci,
Signore.
Una piccola riflessione sul Vangelo attualizzato a proposito del dolore. Ieri mi sono trovata a trascorrere alcune ore all'hospice di Treviso accanto alla madre di una mia amica che sta molto male. È in fase terminale, quindi sono venuta a contatto con il dolore della madre e il dolore della figlia. Il Vangelo di oggi mi pare che ci interpelli a operare miracoli in qualche maniera, che non sono quelli di trasformare una bara in una culla, ovviamente, ma forse di sostare accanto a quelli che soffrono. E in qualche maniera lasciandosi ferire dalle loro ferite e portando il conforto della compassione. Gesù entra in una città da forestiero, però si rivela prossimo, si ferma. Forse noi non sappiamo fermarci a sufficienza con le persone. Ermanno Olmi in un film diceva che per vedere bene un prato bisogna inginocchiarsi e guardarlo da vicino. Allora io vorrei pregare per tutti noi affinché ci si possa fermare, si possa sostare e provare dolore per il dolore, ma anche sbrigarci ad amare, perché gli uomini se ne vanno così in fretta. Noi amiamo sempre così poco è forse troppo tardi. Troppo tardi. E poi chiedo così l'aiuto e la preghiera di tutta l'assemblea, perché sono un po' emozionata, preoccupata, perché da domani inizio un corso di italiano presso il carcere di Trieste per tutto il mese di giugno, e quindi mi trovo in questa realtà del carcere che è il cono d'ombra della nostra società, dove c'è un altro dolore. E allora io chiedo al Signore di aiutarmi ad essere il colibrì che porta la sua goccia, di aiutarmi ad aiutarli a riappropriarsi in qualche maniera, anche attraverso delle lezioni di italiano, a riappropriarsi della loro umanità. E mi piacerebbe essere da stimolo attraverso le parole che loro possono ascoltare o scrivere, affinché provino a reinvestire la loro vita su principi diversi. Per questo preghiamo.
Ascoltaci.